I Giochi dell'Armonia presenta
Un gran Signore apparso nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi.
La Vergine Maria, Madre dei Viventi, da un testo del padre Giovanni Giorgianni e dagli scritti di autori vari, coordinamento di Franca Salerno.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Cari fratelli e sorelle, fin da quando eravamo piccoli, i nostri genitori ci hanno abituati ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera per educarci a sentire che l'amicizia e l'amore di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate. E in questo mese di maggio vorrei richiamare all'importanza e alla bellezza della preghiera del Santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere, cioè, sui momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per San Giuseppe, egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni, delle nostre azioni. Sarebbe bello se soprattutto in questo mese di maggio si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in parrocchia, il Santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria.
Maria, aurora del mondo nuovo, madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. Fa che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro, Madre dei Viventi, la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore.
Ecco, o madre, i figli vostri in immensa schiera non siano giudicati per la sola loro miseria. Metta Iddio con essi un po' di quella terra che li ha perduti e che essi amaron tanto. Non siano giudicati con volgare vendetta, ma ritornati come figli prodighi vengano a cadere fra due braccia aperte. Non siano giudicati come puri spiriti, non siano giudicati in una giusta bilancia, ma siano come i grappoli e il grano maturo che non vengono pesati sopra la collina. Dio sia clemente e perdoni loro d'aver tanto amato la terra peritura. Erano impastati di essa, il fango e la sabbia. Ecco la loro origine e la loro povera corona.
Abbiamo ascoltato due preghiere, la prima dell'oggi Santo Giovanni Paolo II, l'altra di Charles Péguy. In entrambi si chiede aiuto a Maria, che contempla nella luce del Figlio i figli e ne vede la povertà spirituale, l'innumerevole necessità di aiuto. E Maria, nostra madre, prega per tutti i viventi, che possano cadere fra due braccia aperte.
La Vergine Maria seppe fin dall'inizio che l'umanità avrebbe corso il rischio di non trovare la salvezza in Cristo. Lo seppe quando 8 giorni dopo la nascita di Gesù si recò al Tempio per circonciderlo e offrirlo al Padre Dio. Trovò Simeone, l'uomo che per tutta la vita aveva atteso la rivelazione del Messia, e ora esulta. Lo ha visto e stupì la madre chiamandone il figlio Salvatore e luce che illumina le genti. Poi aggiunse altre parole rivolte proprio alla madre. Ecco, egli è posto per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, sicché la tua stessa anima sarà trafitta da una spada.
Quel sicché misterioso. Maria apprende che suo figlio, il Salvatore, la luce, è segno di contraddizione, che non tutti l'ameranno, non tutti troveranno in lui la salvezza. Questa spada è più feroce di quella che la colpirà sul Calvario, perché prolunga lo strazio per tutti i secoli del mondo. Maria non si ribella al proprio dolore, non protesta, non piange. Ripassa le parole di Simeone, via via che percorre le strade dell'esilio e quelle del ritorno, via via che vede il figlio crescere come uno dei fanciulli del villaggio, che apprende la lingua, gli usi, l'educazione, il lavoro. Forse la contraddizione si limiterà a quel nascondimento di Dio. Forse la sua spada sarà l'indifferenza del mondo. La madre ne soffre. Vorrebbe gridare al mondo che Dio è venuto, Dio che calpesta le strade come ogni uomo, e la chiama madre. Deve stare invece in silenzio. Medita, ripassa, aspetta.
Ed ecco che il figlio stesso la sorprende per una iniziativa inattesa di uomo senza età. Si sperde nel tempio, si mescola agli alunni, interroga, risponde, sbalordisce i maestri e alla madre rimprovera l'ansia della ricerca, il dolore di averlo perduto. Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del padre mio? Questo padre, vicinissimo e remoto, sempre presente e invisibile, dirige le sue decisioni. Maria guarda con tenerezza il suo sposo Giuseppe, che mantiene un silenzio dignitoso nello svolgimento di un'azione vicaria piena di premura e di amore. Non è lui il padre. Lui e lei debbono sapere, lo sanno, ma debbono ricordare sempre che il padre è un altro, l'essere misterioso del quale non si può pronunciare neppure il nome. Maria e Giuseppe devono avere un grande coraggio e andare avanti. Del resto, il figlio rientra subito nella norma. Era loro sottomesso, alla madre e al padre, che non era tale. Gesù non usa più parole imprevedibili.
All'inizio della vita pubblica, Gesù va a Cana, un villaggio vicino al suo paese dove conosce ed è conosciuto. Vi è stato invitato per un matrimonio e vi si reca con sua madre e i primi discepoli. Di Giuseppe non si parla, dunque è già morto. Finita la sua missione, attende ora la liberazione nel mistero, assistito nel trapasso da Gesù e Maria.
A Cana, durante il pranzo di un matrimonio, viene meno il vino. Maria, sensibilissima, non vuole che quel giorno di festa lasci ai suoi amici un ricordo imbarazzante che ne avveleni tutta la vita, e si rivolge a Gesù con discrezione per un suo intervento miracoloso. Non l'avrebbe fatto se non avesse saputo che poteva essere fatto. Il figlio però le risponde che non è arrivato ancora il tempo in cui si sarebbe rivelato alle genti mediante la parola e le azioni. Ma la madre sa che quell'ora non è così tassativa da non poter essere anticipata. E Cristo anticipa se c'è un amore supplicante, un amore docile e fiducioso. «Fate quello che vi dirà», dice la madre ai servi, e ottiene il miracolo.
Ascoltiamo cosa ci ha insegnato Benedetto XVI, oggi Papa Emerito.
È questa la madre verso la quale la gente da generazioni si mette in pellegrinaggio. A lei affidiamo le nostre preoccupazioni, le necessità e le situazioni penose, perché sappiamo che Maria, come è avvenuto per gli sposi a Cana, è colei che intercede anche per noi presso Gesù. La sua forte fede è il nostro modello.
Fulton Sheen, nel suo libro La Madonna, ha scritto:
quando il Signore ebbe operato il suo primo miracolo cambiando l'acqua in vino, le sacre scritture non riportano nessun'altra parola della Madonna, benché ella appaia ancora nel ministero pubblico, accanto alla croce e nell'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa nella Pentecoste. Per Maria, scendere dalla bellezza del Verbo alle parole sarebbe stato come scendere dall'aria limpida di un monte alla polvere di macerie e rovine. Persino la preghiera si inizia parlando con Dio, ma finisce in ascolto di Dio. Di fronte alla verità assoluta, il silenzio è la sola lingua dell'anima.
Maria ha scelto dunque di tacere, di non mettersi in mostra. Viene però allo scoperto al momento della tragedia. Il Vangelo non parla di Maria nell'ultima cena. Gesù voleva essere solo con i suoi discepoli, ai quali affidava il compito di perpetuare il suo sacrificio e la sua presenza nella storia. Maria accettò la sua parte, il suo nascondimento. Forse ha celebrato la Pasqua in anticipo, come il figlio, presso la famiglia di Lazzaro o di altri amici, perché è certo che si trovava a Gerusalemme.
Come avrà appreso la notizia dell'arresto del figlio? La spada, preannunciata da Simeone, cominciava ad affondare nel suo cuore. Mentre la sorte di Gesù si dibatteva davanti a Pilato, lei certamente si trovava tra la folla, anche se nessun documento ce l'ha tramandato perché non era necessario. Il suo amore di madre, la sua partecipazione interiore alla tragica e salvatrice missione del figlio, la portava a condividere le varie fasi del dramma con la presenza silenziosa e straziata.
La tradizione cristiana della Via Crucis ci presenta l'incontro della madre e del figlio carico della croce. I loro sguardi dolorosi in mezzo alla moltitudine vociante e ostile. Un dolore consolatorio, ma terribile. Già che in certe condizioni avvilenti del proprio destino è grazia non esser visti dalla propria madre. A Gesù e a Maria non fu risparmiata questa pena, sino all'estremo. Gesù la consola con un nuovo compito. Ecco tuo figlio, Giovanni. E in Giovanni tutti i viventi che sarebbero venuti nei secoli. Preghiamo con le parole di San Bernardo.
Oh, beata Maria, davvero una spada trapassò la tua anima, altrimenti non avrebbe potuto trapassare la carne di tuo figlio. Infatti, dopo che il tuo Gesù, il Gesù di tutti, sì, ma specialmente tuo, emise l'ultimo respiro, la crudele lancia che aperse il suo costato non trapassò la sua anima, ma la tua. La forza del dolore penetrò la tua anima, così che noi ti consideriamo più che martire, avendo tu intimamente patito con lui nello spirito in misura tale da superare perfino il patimento del corpo. Forse che non furono per te più che una spada che ti trafissero e ti spaccarono l'anima e lo spirito, le parole di lui. Donna, ecco tuo figlio. Quale scambio? Un semplice uomo al posto del vero Dio.
Ascoltiamo un insegnamento dell'oggi servo di Dio, Papa Paolo VI.
Vedi, o Maria, l'umanità intera, questo mondo moderno in cui il disegno divino chiamò noi a vivere e operare. È un mondo che volta le spalle alla luce di Cristo e poi teme e geme delle ombre paurose che esso, così facendo, crea davanti a sé. La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini, o degnissima fra le madri, o benedetta fra tutte le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita, che è la luce degli uomini, verso te, che sei la lampada foriera di Cristo, sola e somma luce del mondo, e implora al mondo la vera scienza della sua propria esistenza. Implora al mondo il gaudio di vivere come creazione di Dio, e perciò il desiderio e la capacità di colloquiare, pregando col suo artefice, di cui in sé riflette l'immagine misteriosa e beata, implora al mondo la pace.
Purtroppo questa preghiera non è stata ancora esaudita. Ancora oggi si combattono guerre senza fine e continua lo sfruttamento insensato della natura. Viviamo così in un continuo stato di tensione e di paura. Paura di disastri naturali come terremoti, alluvioni, ma i cui danni potevano essere limitati se si fosse pensato al bene comune più che ai propri egoistici interessi. Abbiamo paura del terrorismo sempre latente, della malavita organizzata, della recessione economica che mette sul lastrico migliaia di lavoratori, che brucia in un attimo i risparmi di una vita, che discredita irrimediabilmente persone che sapevano e non hanno agito. E qualcuna di queste non regge alla vergogna e giunge al suicidio. Abbiamo paura per la nostra vita personale, per i nostri rapporti, per la salute nostra e dei nostri cari. Paura della violenza contro i bambini, le donne, i deboli, gli emarginati, i diversi, gli extracomunitari. Paura dell'insuccesso. Paura di invecchiare. Paura anche per una certa scienza che, in nome di un pseudo progresso, sembra non conoscere limiti, né civili, né sociali, né morali, e che sperimenta ancora senza pietà su animali miti e indifesi. Abbiamo paura di perdere il senso della vita e della morte, nostra e del creato. Paura.
Possiamo rivolgerci in questi frangenti alla vita di Maria, al suo coraggio? O pensiamo che le nostre condizioni di vita siano troppo diverse e quindi non abbia senso il paragone? Certamente quando parliamo di Maria come modello non intendiamo che noi si possa riprodurre le sue azioni, ma che possiamo cercare nella sua condotta un'ispirazione affinché nella nostra vita concreta possiamo dare la giusta risposta alle domande di Dio. L'essere umano è sostanzialmente lo stesso in tutte le epoche. La storia insegna che l'uomo ha le stesse fondamentali aspirazioni, virtù e vizi che si ripetono di generazione in generazione, anche se cambiano le condizioni esterne.
A Dio, come sempre, l'uomo può rispondere con il rifiuto o con la fede. Ieri come oggi. A Maria chiediamo di darci la stessa fede con cui lei pronunciò il suo fiat. Lei non sapeva, ma non temeva, non aveva paura, perché sapeva chi era colui al quale aveva creduto. Chiediamo alla Madre dei Viventi il coraggio di questa fede totale, che rende l'opera misericordiosa di Dio nella quotidiana realtà della vita. Rinnoviamo la fiducia nel nostro destino di uomini e di cristiani, nonostante le inevitabili paure dinanzi al mistero dell'esistenza, alle sue attrattive stupende e rischiose, all'angoscia del dolore e della morte.
La Vergine Maria ci insegna a vivere nella sicurezza, se viviamo secondo il programma del nostro Salvatore. Maria ci insegna a vivere con realismo e fortezza, per dare le giuste risposte alle domande della vita, per trovarci sempre al posto giusto nella grande girandola dell'avventura umana nel tempo, soprattutto al posto giusto dinanzi al varco dell'eternità.
Rivolgiamoci alla Madre dei Viventi facendo nostra una preghiera di Davide Maria Turoldo. Vergine, o natura sacra, piena di bellezza, tu sei l'isola della speranza. Vergine, Madre della Grazia, stendi ancora il tuo velo sui campi devastati. Sola terra intatta, ritorna a partorire subito e sempre, in mezzo al grano, al limite dissacrato delle selve. Vergine, o festa di nozze, grembo carico del Dio gridato dalle pietre e pianto dalla fonte e dal costato della montagna, sotto la violata luna. Vieni, Madre dei Viventi, e partorisci là, nella tana del serpe dal ventre rigonfio. Vergine, che fasci il globo con bende di luce, nuvola di fuoco nel cielo di accio, ristoro e profumo all'arsura gialla dell'estate. Ritorna e partorisci subito e ovunque il Signore della vita.
Cari fratelli e sorelle, la preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, l'amicizia. Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia, a vivere la nostra fede nell'azione di ogni giorno e a dare più spazio al Signore nella nostra vita, a fermarci per contemplare il suo volto.
La Vergine Maria, Madre dei Viventi, da un testo del padre Giovanni Giorgianni e dagli scritti di autori vari, voci recitanti: Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. I canti sono tratti dal compact disc Nazareth, editrice LDC Multimedia. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.